Devo dire, questa mattina siamo venuti tutti insieme alla presenza del Signore ed è sempre una gioia, sempre bello quando tutti insieme con un unico sentimento adoriamo Dio, adoriamo il Signore perché, come abbiamo cantato anche attraverso le nostre preghiere, lo stiamo adorando e ringraziando per quello che lui ha fatto. Abbiamo cantato canti di vittoria, canti in cui Gesù ha sofferto, è morto, è risuscitato, ha vinto la morte. E questa mattina siamo qua tutti insieme per adorare Dio perché ha dato la cosa più preziosa che aveva. L'unico figlio che aveva l'ha dato per ognuno di noi, l'ha mandato sulla terra per ognuno di noi. E a un certo punto conosciamo la storia di Gesù, sappiamo cosa ha fatto sulla terra, sappiamo cosa ha passato e gli ultimi attimi della vita di Gesù, quando è sulla croce, dice una frase, una parola molto profonda, una parola significativa che è stata devastante in modo positivo per noi, in modo negativo per altri e questo lo vedremo, ma andiamo insieme in Giovanni. In Giovanni al capitolo 19. Qui è Gesù sulla croce nel versetto 28, Giovanni 19, versetto 28, dice: "Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: Ho sete. C'era lì un vaso pieno d'aceto, posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo d'issopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: È compiuto, e chinato il capo rese lo spirito." E questa parola, questo verbo è compiuto, come dicevo prima, è una parola talmente forte, una parola talmente potente che Gesù ha pronunciato sofferente su quella croce. E dal greco vuol dire tetelastai, vuol dire proprio portare a termine. Ai tempi di Gesù, questa parola tetelastai, appunto, veniva usata da alcuni servi quando un loro padrone gli affidava un compito e quando lo portavano a termine dicevano questa parola. O se no, i sacerdoti, quando andavano ad esaminare l'agnello per essere sacrificato e vedevano che la cerimonia era perfetta, dicevano tetelastai. Allo stesso modo, chi aveva un debito, quando estingueva il debito, sulla pergamena veniva scritto: è portato a termine, è stato estinto. O addirittura chi era un criminale, quando finiva la sua pena, gli davano un documento in mano con scritto: tetelastai, è stato pagato. Ma è molto importante perché invece la parola che dice Gesù è la stessa, ma come viene scritta nel Nuovo Testamento, è scritta al tempo perfetto. E quando un'azione è fatta al tempo perfetto, ha un effetto che vuol dire che è un'azione che è stata compiuta nel passato, con risultati che hanno un effetto nel presente e hanno un effetto nel futuro. Quindi quando Gesù dice è compiuto, quando grida è compiuto, vuol dire che il debito è stato pagato nel passato, nel presente, nel futuro. Gesù non dice ho portato a termine o dice ho finito, sono stanco, sono morto, sono sconfitto. No, anzi, è proprio l'inizio. Quello è stato un grido di vittoria che Gesù ha detto, è compiuto. Ed è molto importante notare che Gesù dietro di sé, una volta che è morto su quella croce, non ha lasciato nulla in sospeso. L'opera perfetta di Gesù Cristo è stata compiuta una volta e per sempre. Ma mi sono chiesto, prima di arrivare a questa frase che Gesù pronuncia, è compiuto, come dicevo prima, sappiamo tutti più o meno la storia di Gesù. Prima di arrivare a questo è compiuto, cosa c'è stato prima di tutto questo? Cosa ha passato Gesù prima di tutto questo? L'abbiamo detto nei canti, nelle preghiere, nella nostra adorazione di questa mattina. E andiamo insieme in Filippesi. Filippesi al capitolo 2, possiamo leggere per completezza dal versetto 5, e dice Paolo: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. La parte che ci dovrà interessare questa mattina è proprio questo aspetto, fino alla morte. È un po' il titolo delle nostre riflessioni questa mattina, è proprio la costanza dell'amore. Vedremo come Gesù è stato costante in ogni cosa, è stato costante a portare a termine la sua missione. Tante volte, magari anche quando andiamo in giro, vediamo degli edifici, delle costruzioni che sono iniziate e non sono mai finite, non sono mai state portate a termine. Magari anche io personalmente ho fatto dei progetti, ho iniziato dei progetti, e poi non li ho portati a termine perché non sono stato costante, non sono stato perseverante, perché magari mi sono bloccato davanti a determinati ostacoli. Ma voglio vedere questa mattina con voi come Gesù in tre aspetti è rimasto costante, possiamo dire, nonostante tutto. Come primo aspetto possiamo vedere l'umiltà dell'amore. Abbiamo letto che Gesù spogliò se stesso, ha lasciato la sua gloria, ha lasciato la sua potenza, abbiamo detto che è diventato come noi, ma non ha preteso l'essere uguale a Dio, anzi spogliò se stesso, perché in Seconda Corinzi 8 versetto 9 dice: si è fatto povero per fare in modo che noi potessimo diventare ricchi. Non stiamo parlando di una povertà economica o di un certo ceto sociale, ma parla della sua umiltà, parla della sua sofferenza, affinché chi ha creduto in lui, come noi, questa mattina, potessimo diventare ricchi. Abbiamo un'eredità straordinaria. Questo ha fatto Gesù per ognuno di noi. E la parola di Dio, come abbiamo letto, dice che Gesù, oltre a spogliarsi, si è fatto servo. Ci sono vari esempi dove Gesù ha lasciato un'impronta su come seguirlo, su come comportarci. E una di quelli mi viene sempre in mente quando Gesù lava i piedi ai suoi discepoli. Questo è un atto straordinario perché Gesù Cristo, il creatore dei cieli e della terra, oltre a spogliarsi, oltre a umiliarsi totalmente, addirittura lava i piedi, mangia con i peccatori. Ma quante volte Gesù nella sua storia, che ci viene spiegata nei Vangeli, non è che non aveva più la potenza Gesù, perché tante volte dice: io posso chiamare una legione di angeli e qua possiamo farla finita, ma anzi rimane costante nella sua umiltà, rimane costante nella sua umiltà anche davanti alle autorità. Quando risponde, quando viene interrogato, risponde con un certo rispetto, con un certo rigore verso di loro, ma comunque rimane umile. Quando penso magari all'umiltà di Gesù, quante volte ci viene fatto un torto, quante volte magari una persona dice: vabbè, la faccio passare una, due, tre volte, poi basta. Gesù no, era la sua missione, rimanere costante nella sua umiltà, perché spogliò se stesso e, come abbiamo letto, divenne povero per noi. Un altro aspetto importante che abbiamo letto in Filippesi al capitolo 2 dice che è stato ubbidiente. Gesù è stato ubbidiente, facendosi ubbidiente fino alla morte. Gesù ha ubbidito al Padre anche quando era doloroso, anche quando era difficile farlo. E quando penso all'ubbidienza di Gesù, proviamo a immaginare quando siamo insieme a delle persone per un po' di anni, siamo sempre con loro, mangiamo sempre con loro, ci affezioniamo anche a loro. Ma queste persone da un momento all'altro ti tradiscono, ti rinnegano, da un momento all'altro ti abbandonano. Ma quello che voglio sottolineare questa mattina è che Gesù è rimasto ubbidiente alla missione che il Padre gli aveva dato, e questa è proprio la potenza dell'amore di Gesù verso ognuno di noi, perché Gesù sapeva tutto. Gesù sapeva tutto. E questo la parola di Dio ce lo dice, e lo vediamo insieme in Giovanni. Al capitolo 18. Possiamo leggere dal versetto 1 e dice: dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Chedron, dove era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Giuda, che lo tradiva, conosceva anche egli quel luogo, perché Gesù si era spesso riunito là con i suoi discepoli. Giuda dunque, presa la corte e le guardie mandate dai capi dei sacerdoti e dai farisei, andò là con lanterne, torce e armi. Ma Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli. Gesù sapeva tutto, Gesù sapeva cosa stava per andare incontro. E vediamo come più avanti Gesù risponde in modo pacato, risponde in modo tranquillo, dice: sono io, eccomi. Addirittura vanno come lì a prenderlo come se fosse un brigante, come se fosse un criminale, ma Gesù non dice niente. Aveva questa missione costante dell'amore che doveva portare avanti, anche se queste persone hanno agito ingiustamente nei suoi confronti. Un altro aspetto importante, andiamo qualche pagina indietro, voglio vederlo con voi, come Gesù è rimasto ubbidiente a questa missione, in Giovanni 13, Giovanni 13, versetto 1, dice: or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, quindi erano le ultime ore di Gesù, sapeva che erano le ultime ore, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Una costanza, veramente a pensarci, straordinaria, fino alla fine. Aveva questa missione Gesù, li amò fino alla fine. Quando so che devo andare incontro a una situazione difficile, qua la situazione era una situazione di... sappiamo tutto il percorso, la flagellazione, la corona di spine, la crocifissione, i beffeggiamenti che ha subito Gesù, li amò fino alla fine, perché Gesù vedeva quest'opera compiuta. Ma possiamo dire, lì hai detto che Gesù è stato anche ubbidiente al Padre, certo, perché ha avuto costanza in questa missione, ma ancora la parola di Dio ci dice in modo esplicito, questa volta, questa ubbidienza che ha avuto verso il Padre. Ce lo dice in Luca, al capitolo 22, possiamo leggere il versetto 39. Dice: poi uscito andò come al solito al Monte degli Ulivi, e anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro: pregate di non entrare in tentazione. Egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio. Gesù si piega in ginocchio davanti al Padre, una totale sottomissione davanti al Padre, e dice: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Questo è un atto straordinario che Gesù fa davanti al Padre. Prega, sa che la situazione è veramente brutta, che deve affrontare, perché poi nel versetto 43 arriva un angelo per rafforzare Gesù. Gesù era in agonia, ma si piega davanti al Padre e dice: voglio ubbidirti, perché non deve essere fatta la mia volontà, ma insieme portiamo a termine questa opera, questo disegno straordinario che abbiamo per l'umanità, che abbiamo per l'intera umanità. E poi c'è un ultimo aspetto che voglio vedere con voi, è proprio il sacrificio dell'amore, perché abbiamo letto che è stato ubbidiente al Padre fino alla fine, è stato ubbidiente fino alla morte, ma fino alla morte di croce. Gesù ha fatto un cammino prima di arrivare a quella croce, ce lo dice in Luca il capitolo 23. Gesù ha dato la sua vita per noi dimostrando quanto fosse grande il suo amore, quanto fosse grande la sua misericordia. Ha preso il nostro peccato, ha preso la nostra condanna. In Luca al capitolo 23 c'è proprio questo cammino verso il Golgota, verso questa possiamo chiamarla la valle del Teschio, il monte del Calvario, dove andavano a crocifiggere le persone. E nel versetto 27 di Luca 23 dice: lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamento per lui. Versetto 33: quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui, i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare e anche i magistrati si beffavano di lui, dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernivano. Versetto 39: uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. E Gesù poteva dire: mo basta però, ora basta. E invece no, fino alla fine. Gesù ha continuato la sua opera. Fino alla fine Gesù ha continuato a, possiamo dire, a salvare le persone, perché poi la continua del racconto dei ladroni, uno va in paradiso con Gesù. Gesù ha continuato fino alla fine, è proprio stato il sacrificio dell'amore. Lungo quel cammino verso il Golgota c'erano tante persone che lo seguivano. Gesù sapeva che era stato la croce era l'atto finale di tutte quelle sofferenze, era l'ultima tappa di tutte quelle sofferenze che Gesù aveva già affrontato. Ed è proprio su quella croce, come abbiamo detto all'inizio, grazie a questa costanza che Gesù ha avuto, la costanza dell'amore, perché vedeva la sua opera compiuta, Gesù ha detto su quella croce: è compiuto, il debito è stato pagato, mi sono umiliato, sono stato ubbidiente al Padre fino alla fine, ho sacrificato la mia stessa vita. Ma Gesù su quella croce ha vinto. Abbiamo visto che il termine è compiuto, il debito è stato pagato in passato, in presente e in futuro. Ma se andiamo in Colossesi al capitolo 2, Colossesi capitolo 2, versetto 15, dice: ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Su quella croce Gesù ha vinto sui principati, sulle potenze del male, Gesù ha vinto sopra qualsiasi cosa. E grazie a questo sacrificio, grazie a quest'opera compiuta completamente. Gesù ha vinto su qualsiasi cosa, ha spogliato le potestà, ha possiamo dire, ha deriso le forze della malvagità, perché attraverso la croce ha pagato un debito che nessuno poteva pagare. E grazie a questo noi questa mattina siamo qui ad adorarlo, a ringraziarlo, perché questo sacrificio, abbiamo detto che è stato completo, è stato perfetto. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato la cosa più preziosa che aveva. E se tu non hai creduto, se tu non hai ancora creduto, se non hai ancora accettato questo messaggio di salvezza, sappi che Dio ti vuole ancora tendere la mano, ancora questa mattina. Vuole tenderti la mano dicendoti: ti ho dato la cosa più preziosa che avevo. L'unico modo per salvare il mondo era dare mio figlio per ognuno di noi, perché solo lui poteva pagare questo grande debito. E noi, figli di Dio, cosa dobbiamo fare? Abbiamo visto che Gesù è stato costante nell'amore, Gesù è stato costante nell'ubbidienza, è stato costante nell'umiltà, è stato costante anche nelle sofferenze, sempre ubbidendo al Padre, sempre rispettando tutto e tutti. Ma mi sono chiesto, io come figlio di Dio, come mi devo comportare? Abbiamo letto in Filippesi 2,5: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Se ho accettato Cristo nella mia vita, Gesù è il mio punto di riferimento. Non sto dicendo che da domani in modo perfetto avrò lo stesso sentimento di Gesù, ma è bello vedere la costanza che Gesù ha avuto. E se Dio l'ha lasciato sulla sua parola, possiamo averla anche noi. La sua umiltà, il suo amore, i suoi modi di fare verso i peccatori. Gesù è stato straordinario dall'inizio alla fine. E voglio ricordare che noi siamo qua perché tutto è stato compiuto. Amen. Amen.